Feltrinelli Audio Podcast presenta La teoria di tutte con Gabriella Grayson. Un viaggio nella scienza italiana al femminile, ieri e oggi. Episodio 2. La voce del mare.
Particelle elementari, buchi neri, natura selvaggia. La scienza è da sempre la mia passione. Penso ai grandi nomi di scienziati che hanno fatto la storia. Mi vengono in mente Albert Einstein, Isaac Newton, Enrico Fermi e le donne. Dove sono? Se ne parla ancora troppo poco. Le scienziate nel passato non erano accettate nei laboratori. Erano addirittura malviste. Finalmente, però, il vento sta cambiando. E con lui la mappa della scienza. Oggi, in Italia, il 44% dei ricercatori in ambito scientifico è una donna. Dai fondali marini alle cime di un vulcano. Dai grandi laboratori sotterranei agli imponenti poli accademici. Voglio mostrarvi l'Italia da un punto di vista particolare, quello delle nostre eccellenze, della scienza. Donne, eh? Sono Gabriella Grayson, sono fisica e divulgatrice scientifica e quella che sto per raccontarvi è la teoria di tutte. Sono a Sanremo, non per giocare al casinò, nemmeno per cantare, ma per conoscere una grande biologa del nostro tempo. Una donna che ha seguito le orme di una scienziata del passato che ha rivoluzionato il modo di guardare al mondo animale. Più riusciamo a focalizzare la nostra attenzione sulle meraviglie e le realtà dell'universo intorno a noi, meno dovremmo trovare gusto nel distruggerlo. Queste sono le parole di Rachel Carson, una biologa e zoologa americana. Rachel cresce in Pennsylvania, nella fattoria dei genitori, e fin dalle scuole medie scriveva sul giornalino della scuola, annotava tutte le sue osservazioni sugli animali. Proprio come Rachel Carson, Sabina Iroldi, una delle più importanti biologhe italiane, studia una fondamentale branca delle scienze naturali, l'etologia, l'analisi del comportamento degli animali. Sabina, con gli anni, si è specializzata nello studio dei cetacei, come un capitano ACAB al comando della sua baleniera. Caccia i cetacei non per ucciderli, ma per studiarne il comportamento. È una giovanissima ricercatrice quando nel 1987 entra a far parte del progetto Tetis, un istituto di ricerca dedicato alla conservazione dell'ambiente marino.
Questo istituto di ricerca che ha iniziato a dedicarsi a qualcosa che mai aveva fatto nessuno in Italia, cioè studiare i cetacei nei mari italiani. Pensa, nel 1986 nessuno ancora sapeva quanti animali avevamo nel nostro mare, quali specie, come erano distribuiti.
Perché loro cosa facevano prima? Aspettavano che spiaggiassero, che arrivassero
esatto, a riva. Esatto, okay. Gli unici dati disponibili negli anni 80 erano quelli relativi agli animali morti in mare e che per diversi motivi arrivavano alla spiaggia, ma nessuno sapeva nulla.
Chissà se nel parlare di animali Rachel Carson aveva la stessa luce negli occhi di Sabina. Quello che so è che Rachel, a soli 8 anni, scrisse il suo primo racconto con protagonista la natura e nel 1918, a 11 anni, ottenne il suo primo successo letterario con Battle in the Clouds, la storia di un coraggioso pilota canadese che salva un equipaggio di aviatori alleati durante la Prima Guerra Mondiale. Rachel ha lasciato le briglie della sua fantasia per perdersi tra i suoi racconti, mentre Sabina, un secolo dopo, ha mollato gli ormeggi per salpare in un viaggio senza precedenti.
Siamo partiti da Chioggia in una giornata nebbiosissima.
Cavolo.
In Adriatico non si vedeva nulla. Abbiamo fatto tutti i mari italiani. Ora, il 17 luglio, 6:20 del mattino, in superficie si sente. C'è stato questo squarcio il mattino presto all'alba con questo blow! Ed era il soffio, poi blow, blow, blow! E ci guardavamo in giro.
E vedi la prima balena?
C'era. Ne ho viste 14. Sì, ed erano 14
balenottere. Mi faccio venire i brividi. Sì.
Ricordiamo che è l'animale più grande al mondo, secondo solo la balenottera azzurra. Allora lì ci siamo resi conto e abbiamo detto, ma dove siamo? In paradiso, è il paradiso questo.
Le osservazioni di Sabine e degli altri ricercatori di Tetis portano alla luce importanti scoperte. Nei mari italiani ci sono non una, bensì 14 specie di cetacei. Una biodiversità da tutelare e monitorare. Così Sabina diventa la responsabile del santuario Pelagos. 87.500 km quadrati di superficie, 2.022 km di costa e 8 specie di cetacei residenti. La più grande area marina protetta del Mediterraneo. Quella di Sabina è una ricerca continua, condotta con sofisticati strumenti scientifici e a bordo di una barca.
Come si dice allora, welcome on board.
Hi guys, how are you? Ciao, mi sento a mio agio, dai.
Allora direi, molliamo gli ormeggi e usciamo in mare.
Questa esperienza è sicuramente diversa da qualunque viaggio una persona possa fare, perché porti valore alla nostra terra, al nostro mare. Nemmeno io ero consapevole di quanta ricchezza ci fosse a due passi dalla Liguria, dalla costa.
Cos'è la cosa più bella che hai visto?
Ma forse la cosa più bella che ho visto è un gruppo familiare di capodogli, quindi un gruppo di femmine, maschi e piccoli che si sono avvicinati tantissimo all'imbarcazione e abbiamo avuto modo quasi di interagire con loro.
Ah sì, eh?
Si poteva percepire chiaramente la loro curiosità, la loro intelligenza, la loro voglia di scoprirci in qualche modo.
Valentina, sarà meglio che prepariamo già l'idrofono, perché visto che c'è mare così siamo già pronti a calarlo poi dopo. Grazie.
A bordo mi spiegano che i cetacei si cercano con un microfono subacqueo che acquisisce i suoni e i rumori che producono. L'idrofono. La velocità di propagazione dei suoni è proporzionale alla densità del mezzo. In acqua i suoni viaggiano 5 volte più veloce che nell'aria e in mare la salinità, le differenze di temperature e le correnti creano delle corsie preferenziali per i suoni, i canali di propagazione.
Questo è uno spettrogramma e ci permette di vedere i suoni che produce il capodoglio. Questo è un animale che è lungo 11 metri e mezzo, è un maschio subadulto oppure un giovane adulto che pensa, vediamo sempre in compagnia di altri capodogli.
Ah,
è sempre
sì?
Gli stessi, sì, perché abbiamo scoperto che esistono delle amicizie anche fra i maschi di capodoglio. E ce ne sono 4 che a un certo punto, così un po' per scherzare, abbiamo chiamato i 4 amici al bar.
Pensate che il capodoglio è l'animale più rumoroso del mondo. Riesce a emettere suoni chiamati click fino a 230 decibel, circa il doppio del suono di un jet a reazione, e oltre 100 decibel rispetto alla nostra soglia del dolore. Ho scelto il mio cetaceo preferito, è il capodoglio.
Freddy è già mio amico.
Freddy che è sempre insieme a Harald, che sono proprio i due amici del cuore. Se c'è Freddy, cerchiamo...
C'è anche Harald. Dal movimento degli animali che cosa hai capito?
Soprattutto i grandi cetacei del Mediterraneo, ovvero la balenottera comune e il capodoglio, si muovono a livello di bacino, cioè si spostano anche di migliaia di chilometri. Quindi i loro spostamenti e i loro movimenti riguardano l'intero mare nostro. Questo è molto importante perché se vogliamo proteggere una specie, una popolazione, dobbiamo iniziare a pensare di proteggere diverse aree e cercare di fare delle specie di corridoi per permettere a questi animali in realtà di essere protetti nell'intero bacino.
Sabina mi spiega che alcune specie, come la balenottera azzurra, rischiano l'estinzione a causa della pesca industriale e dell'inquinamento. Si stima che a livello globale, a causa della plastica, muoiano ogni anno circa 100.000 mammiferi marini.
Purtroppo il nostro Mediterraneo è un bacino semichiuso dove si accumula grossissime quantità di sostanze che con l'ambiente marino non c'entrano nulla, tra cui voglio ricordare le microplastiche.
Per la sua conformazione, il Mar Mediterraneo impiega 70 anni per fare un ricambio totale delle sue acque. Il 95% dei rifiuti che soffocano i nostri mari è fatto di plastica in ogni forma. Cannucce, reti da pesca alla deriva e buste uccidono ogni anno decine di migliaia tra tartarughe e cetacei.
Pensa che nell'arcipelago toscano, sul fondale, c'è una delle quantità di microplastiche maggiori al mondo. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa adesso, interrompere, altrimenti davvero nel 2050 si dice avremo più plastica che pesce. Oh, guarda, guarda, là c'è un soffio. Guarda che c'è un capodoglio. Sì, sì, è un capodoglio.
Mi hai ricevuto?
Ricevuto, grazie.
Grazie a te.
Anche se solo da lontano, vedere un capodoglio è stata un'esperienza meravigliosa. Adesso capisco ancor di più Sabine e il suo battersi per la tutela dei cetacei dei nostri mari. Con lo stesso fervore, Rachel Carson pubblicò nel 1962 il suo libro più famoso, Primavera silenziosa. Rachel denunciò l'uso improprio del DDT, un pesticida che era un vero e proprio veleno per gli animali e l'ambiente. In soli 2 mesi, Primavera silenziosa vendette più di 10.000 copie e sancì l'inizio del movimento ambientalista contemporaneo. E oggi Sabina e i suoi ragazzi si battono per gli stessi valori di Rachel.
Allora ciao ragazzi! Ciao! Ciao!
Conservare e proteggere il nostro mare è fondamentale per uno sviluppo sostenibile del pianeta. Come e quando farlo è l'impegno di Sabina Airoldi. Sono Gabriella Grayson e questa è la teoria di tutte. Scendendo dalla barca mi sono distratta un attimo e ho perso Sabina. La ritrovo, indovinate un po' a fare cosa? A cercare animali in un parco nel centro di Sanremo.
Sabina, ti ho trovato!
Eccoci!
Ciao.
Guarda, stavo guardando un silvide, l'ho sentito, ma non riesco a trovarlo. So che è fra le foglie di questo ficus e da un po' che lo cerco, ma siccome è giustamente un silvide, si nasconde e quindi cerca di evitare ovviamente che qualcuno lo veda.
Un silvide? Che cos'è il silvide?
I silvidi sono dei passeriformi ed è un uccello tipico, diciamo, della macchia mediterranea.
Bello, ci farò attenzione adesso che me l'hai detto.
Nel mondo ci sono circa 8,7 milioni di specie animali e ho la sensazione che Sabina le conosca una ad una.
Ogni tanto mi chiedono, ma quali sono gli animali che ti piacciono? Che cosa ti piace osservare? E il mio problema è che mi piacciono tutti.
Tutti? Qualsiasi
i cetacei,
tipo.
I ragni, gli squali, gli insetti.
I ragni?
Io ho iniziato a provare una fascinazione incredibile per i ragni quando ero piccolissima. Era una peperina terribile, non stavo mai ferma. E mia mamma ogni tanto mi diceva, vai in giardino, vai in giardino. E rimanevo ore e ore a osservare gli insetti e le formiche e poi vedevo i ragni. E lì ho iniziato a vedere questi animali che costruivano le reti, queste loro tessevano. Una ragnatela rotonda, facci caso, tu pensa quanto è intelligente. Non sono tutti i fili appiccicosi, ci sono i fili portanti che sono quelli non appiccicosi e poi all'interno ci sono quelli che appiccicano. Quindi è veramente
bello.
Un ingegnere incredibile,
sì.
Insomma, io
è uno scienziato il ragno.
Brava.
Inizia a piacermi.
Brava.
Sarò anch'io appassionata di ragni.
Sì.
Ci sarà un animale brutto che non ti piace, un animale che ti dà...
Beh, ci sono degli animali, come dire, fastidiosi, le zanzare, i tafani, insomma, in certe situazioni. Però dirti che ce ne sia uno che non mi piaccia, guarda, no.
E ti dirò anche... Trovi il bello anche nelle zanzare?
Assolutamente sì. Sì, sì, no, ma le osservo.
Guardando Sabina con il binocolo, mi immagino Rachel durante le sue campagne di ricerca. Dopo essersi laureata in zoologia alla John Hopkins University, Rachel fu la seconda donna ad essere assunta al Dipartimento di Pesca statunitense come scrittrice scientifica. Rachel era stata incoraggiata a perdersi nelle bellezze della natura da sua mamma. E anche Sabina, molti anni dopo, ha avuto la stessa identica spinta.
Mia madre credo di aver preso da lei questo amore smisurato per gli animali, tant'è che si sapeva anche in giro, per cui quando si aveva un riccio malato, una faina malata, l'uccellino che cadeva dal nido, niente, arrivavano tutti a casa della mia mamma con questi animaletti. Io e mia mamma e mia sorella, di notte ci mettevamo la sveglia, ci alzavamo perché ogni 2 ore, a volte ogni mezz'ora, gli devi dare un pochino da mangiare, e facevamo i turni e lì proprio li imboccavamo.
Anche quando Sabina rimane incinta, non si ferma. Quando nasce suo figlio Matteo, decide di dargli una spinta particolare. Portarlo con sé nelle sue spedizioni alla ricerca di animali da osservare. Una coppia di veri esploratori.
Credo che mio figlio abbia viaggiato più del 99% della popolazione mondiale perché mi ha accompagnato in tantissimi viaggi. In Alaska con l'orso Bruno, in Borneo malese con gli oranghi, alle Galapagos, in Amazzonia. Nel Sulawesi a 12 anni ha preso il brevetto subacqueo, quindi ha iniziato a venire anche sott'acqua con me. Ha avuto un fortissimo imprinting sia sul mondo naturale, sugli animali e devo dire anche su culture completamente diverse. Ricordo quando in Botswana, in Africa, viaggiavamo in tenda e di notte con tutti gli animali, le iene, i leoni intorno, piuttosto che... Insomma, devo dire, ha vissuto tantissime esperienze.
Sabina non ha voluto dare un'impronta particolare solo ai suoi consanguinei. Ha applicato e condiviso il suo modo di vedere il mondo per creare uno dei più importanti progetti italiani di Citizen Science, dove chiunque può partecipare alle ricerche sui cetacei a fianco dei ricercatori e guardare la ricchezza dei nostri mari.
Quello che abbiamo un po' inventato e importante è questa possibilità per chiunque, quindi per i non addetti ai lavori, ma semplici appassionati, di poter partecipare alle nostre crociere di ricerca affiancando i biologi e anche coinvolgendoli, quindi possono raccogliere i dati, fanno i turni d'avvistamento.
Cosa ti dicono i ragazzi che affrontano per la prima volta il mare? Con quale stupore avvicinano i grandi animali marini?
Guarda, è un'emozione, gliela si legge negli occhi. Ci troviamo a volte a meno di 2 metri da una balena, da un capodoglio, da dei delfini. È veramente un momento di sensibilizzazione fondamentale ed è per questo motivo che noi abbiamo aperto questi nostri progetti di ricerca a lungo termine alle persone, perché capiscano il patrimonio straordinario che noi abbiamo.
Mi viene in mente Rachel Carson quando citava Emily Dickinson. Diceva così: «Non ho mai visto una brughiera, non ho mai visto il mare, eppure so com'è fatta un'erica e so com'è fatta un'onda». A differenza di Emily Dickinson, Rachel Carson la natura la conosceva e come. È stata proprio la sua grande passione. Lei pensava che la scienza fosse proprio l'amore nei confronti del mondo. E il suo stupore, la sua meraviglia e il mistero che racchiude la natura è diventato poi il suo scopo di vita, esattamente come Sabina Airoldi. Ma di scienziate ne devo ancora conoscere tante. Il mio viaggio non finisce certo qui.
Avete ascoltato La teoria di tutte, episodio 2, La voce del mare, narrato da Gabriella Grayson con Sabina Airoldi. Liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Gabriella Grayson, Andrea Felici, Nunzia Scala, Laura Posceddu. Una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV, in collaborazione con Stand By Me.